Archivio Ricordi. 45 anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.
Tutte le città storiche possono essere lette come un incrocio di culture, di storie, quindi un labirinto di varie tracce, segmenti, sentieri, incroci, e ivi compreso anche quello musicale. Lo abbiamo ben visto, anzi ben ascoltato con Venezia qualche tempo fa, ed ora tocca a Lisbona. Le interviste dei due personaggi che ci racconteranno tra poco qualcosa di questo labirinto musicale lusitano sono di una decina di anni fa. Sulle note di un motivo canticchiato per strada o intonato in una locanda, sono sicuro che si può visitare il mondo. Le case, le strade, le piazze assumono i tratti della musica, diventano casse di risonanza delle note stesse e magari contengono a loro volta altra musica.
Lisboa antiga.
Non si fa alcuna fatica ad innamorarsi di una città piena di sole, di vento, di profumi, di suoni, soprattutto se il sole è quello di maggio e il vento viene dall'Oceano Atlantico. È da lì che soffia, forte, salato, e sembra si porti dietro la nostalgia dei marinai che salpavano in tempi lontani per rotte lontane alla ricerca di nuovi mondi. È il vento che porta i profumi degli arbusti e dei primi fiori. Il vento che porta i suoni di una città ancora vissuta, abitata, formicolante di turisti ma anche di artigiani, di giovani chiassosi ma allegri e di anziani borbottanti col loro bicchierino di ginjinha tra le mani. E quanti musicisti di strada ne troviamo quasi ad ogni angolo.
Chi non conosce la danza da chuva, genuina do Alto Minho, vamos à chuva!
E in piazza Don Pedro incontriamo anche un folto gruppo di musicisti, cantanti e ballerini trascinati da musiche popolari. Ma dalla musica nelle strade di Lisbona andiamo a visitare invece i luoghi della musica. Entriamo oggi nell'unico teatro lirico del Portogallo, il Teatro São Carlos. Abbiamo un appuntamento con Paolo Pinamonti, sovrintendente e direttore artistico del teatro. La situazione portoghese, per quanto riguarda soprattutto la musica, la cultura, è un po' come quella, per fare un esempio vicinissimo, francese, per cui c'è Parigi e il resto della Francia, o è un po' distribuita?
È molto centralistica come la Francia, perché c'è stata una monarchia per parecchi anni, quindi il fatto della monarchia fino al 1908 era qui ed era tutto Lisbona, tutto creato attorno a Lisbona. Adesso, con la creazione della Casa da Musica Porto, si è creata un potente fatto di polarità fra Lisbona e Porto, ma restano i due poli della realtà dell'attività musicale portoghese. D'altronde non possiamo dimenticarci che il Portogallo, pur essendo una nazione, come dicono qua i portoghesi con un punto giustamente d'orgoglio, la più antica d'Europa, perché dal 1147 che ha gli attuali confini quasi, di fatto è una nazione piccola, perché sono gli abitanti della Lombardia, 9 milioni di abitanti, per un'estensione di un territorio che è come la nostra Italia del Nord. Pensare a un decentramento delle attività culturali con un teatro lirico è difficile, inevitabilmente polarizzata nelle due realtà, nelle due grandi realtà metropolitane, Porto con la nuova Casa da Musica e Lisbona, che oltre alla Fondazione Gulbenkian ha appunto il Teatro Nazionale San Carlo e il Centro Culturale di Belém.
Che grazia, che brio, son fatto a pennello, son fatto a pennello, son fatto a pennello.
Io comincerei semplicemente con un racconto di come è capitato qui, perché la conosciamo in Italia in qualità di musicologo e quant'altro, ma poi arrivare al massimo teatro portoghese non capita tutti i giorni, penso che sia stata e sia tuttora una bella avventura.
No, senza dubbio sia una bella avventura, ma la cosa è stata molto semplice. Io dal 97 ero direttore artistico al Teatro La Fenice di Venezia, con sovrintendente Mario Messinis, e nell'estate del 2000 mi chiamano dal Ministero della Cultura portoghese il ministro José Sá Sportes, che era anche lui musicologo, studioso della danza, chiedendomi una disponibilità per venire a lavorare qui a Lisbona, al San Carlo, e da lì è nato questo rapporto di collaborazione. Sono venuto qui, la città che già conoscevo mi piaceva e ho visto che c'erano tutte le condizioni per fare un buon lavoro, perché il teatro indubbiamente è un teatro che ha una lunga tradizione storica. Diciamo, se pensiamo alla penisola iberica, è l'unico teatro che ha mantenuto con continuità una sua attività lirica a partire dalla fondazione, cioè dal 1793. Poi ho visto che vi erano tutte le condizioni per sviluppare un progetto di lavoro e così è cominciata questa avventura.
E penso che uno dei primi problemi che si è posto è appunto una continuazione nella tradizione degli allestimenti del teatro, ma mettendoci dentro quel pizzico probabilmente di innovazione, quindi il solito rapporto tra repertorio e nuove produzioni.
Sì, esatto, ma di questo ne avevamo già discusso quando sono stato invitato. Dopo aver valutato che vi erano le condizioni per poter avanzare con un progetto, ho, come dire, presentato quelle che erano le linee programmatiche su cui avevo intenzione di lavorare, che sono state condivise dall'allora ministero, da cui dipendiamo direttamente, e così abbiamo cominciato. Già nella prima stagione abbiamo avuto una importante prima con il Four Senses in Free Acts di Virgil Thompson, con la regia di Bob Wilson, e abbiamo continuato in questa direzione, ossia accanto al grande repertorio proporre testi meno frequentati o ingiustamente usciti dal repertorio. È il caso, come nella stagione successiva, della Charodeica di Tchaikovsky in coproduzione col Mariinsky, e così abbiamo continuato a lavorare in questa direzione. Poi devo dire, qui ho trovato a Lisbona, in questo senso si sente il clima di una capitale europea, un pubblico molto recettivo, cioè un pubblico molto più curioso di quanto io mi potessi aspettare. Perché già il primo anno avere le 5 recite del Four Senses in Free Acts piene, con le ultime due esaurite, non me l'aspettavo, ecco.
Un giusto l'amore, sì, giusto l'amore, giusto l'amore. Correte, correte, correte. correte. Venite stupite di tanta beltà.
Per quanto riguarda invece quel poco di tradizione che c'è, gli autori portoghesi, ho visto giù per esempio che è appena finito il recito di Machado.
Sì, ho cominciato anche così a interessarmi e a conoscere una realtà musicale che, le dico, quando ero arrivato non conoscevo, al di là dei nomi tipo Marcus Portugal, che però io consideravo un autore italiano, Marco Portogallo, collaboratore di Cimarosa alla Fenice, per me non era portoghese. Ho dovuto quindi, come dire, conoscere questo repertorio e lentamente abbiamo proposto nel corso di questi ultimi 4 anni 2 nuove produzioni di 2 autori portoghesi della seconda metà dell'Ottocento. La Serrana di Alfredo Kail nella stagione 2002-2003 e attualmente nella stagione 2005-2006 questa Loriane di Augusto Machado.
Teatro São Carlos è gestito in modo simile a quello di grandi ex enti lirici italiani, cioè sovrintendente, direttore artistico o no?
No, ed è questa è stata anche una delle ragioni che mi ha fatto accettare con grande curiosità questa nuova sfida, perché c'è la carica unica di sovrintendente e direttore artistico. Credo che sia la soluzione verso cui si dovrebbe andare anche in Italia, come c'è adesso la Scala, perché questa è la situazione che c'è in tutti i grandi teatri europei, perché di fatto non vi sono scelte artistiche che non coinvolgano aspetti finanziari e qualsiasi scelta finanziaria è inevitabilmente una scelta artistica.
Quindi lei dipende direttamente dal Ministero dei Beni Culturali o della Cultura in questo caso?
Esattamente, c'è un consiglio d'amministrazione molto agile formato da 3 persone, con un responsabile del settore finanziario e un responsabile del settore del personale e dipendiamo direttamente dal Ministero della Cultura con cui abbiamo un come dire, periodico relazionamento per appunto dar conto del lavoro che stiamo svolgendo a tutti i livelli. Qui c'è ancora una situazione sana, nel senso che le spese di personale, pur avendo un teatro di 270 persone, perché è un'orchestra di 110 elementi, un coro di 70, più una settantina di tecnici, tra tecnici e personale amministrativo, siamo 270 persone, non superano il 65% del mio budget. Poi ho un 10% di costi relativi al funzionamento del teatro, il 30% quindi è devoluto alla produzione. E quindi ho accettato perché di fatto questi sono i costi in qualche modo uguali in tutta Europa e quindi, come dire, la situazione, pur essendo una situazione difficile, perché obiettivamente è un teatro che non ha molto per la produzione, siamo riusciti a mantenere una programmazione degna di un teatro di una capitale e poi da questo punto di vista ho un rapporto buono con lo sponsor, c'è uno sponsor unico che è il Banco Commerciale Portoghese, ma che in termini assoluti mi dà una contribuzione annua estremamente significativa, sono 1 milione di euro all'anno, da solo come unico sponsor, perché di fatto il Teatro San Carlo è l'unico teatro lirico del Portogallo.
Son giusto l'amore, sì, giusto l'amore, giusto un amore. La 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 la.
Qui obiettivamente la realtà era differente. Certo, io mi trovo in una realtà in cui sto lottando e ho lottato con i miei... In questo senso siamo sulla stessa barca, io e i lavoratori di questo teatro, per ottenere da parte del Ministero un riconoscimento che dia, essendo l'unico teatro lirico del Portogallo, le condizioni per essere un teatro all'altezza della sua storia. E questo significa in termini di ingressi di nuovo personale tecnico, perché obiettivamente questo teatro necessita di questo, perché io ho, se pensa che in questo teatro fra elettricisti, macchinisti e quelli che in Italia vengono chiamati attrezzisti, ho in tutto una 30 di persone, ma tutto compreso, pochissimi, e svolgiamo un'attività che è paritetica a quella che viene svolta in altri teatri italiani, ma qui c'è una sovraccarica di lavoro da parte di questo personale che realmente, come dicono in portoghese, veste la camisola, ossia sente l'appartenenza ed è un motivo d'orgoglio poter arrivare all'apertura del sipario nelle migliori condizioni per soddisfare il pubblico. Questo è un aspetto, è un plus valore che ho incontrato in questo teatro, però è mio dovere di fronte all'autorità pubblica difendere e tutelare i miei collaboratori.
Uscendo un attimo dalle mura del Teatro San Carlo, che è quello dell'inaugurazione, cioè quello originale, non è mai stato distrutto da incendi, se non sbaglio.
No. Anche se arriva uno da Venezia.
Infatti. Ma com'è il clima musicale? Lei diceva prima, faceva accenno alla curiosità del pubblico, il rapporto giovani che vengono a teatro, oppure anche, parlo, ripeto, di altre situazioni esterne, l'orchestra sinfonica che fa le tournée.
Ma io ho trovato, come dire, una notevole vivacità culturale per quanto riguarda la vita teatrale nel suo complesso, non soltanto il teatro lirico, ma anche il teatro di parola, il teatro di prosa, con giovani registi interessanti e un pubblico curioso. Il teatro lirico, poi, essendo l'unico teatro lirico, è molto richiesto, molto richiesto. Quindi, di fatto, da quando sono arrivato abbiamo quasi triplicato gli abbonati, quindi sono molto contento di questa performance. È evidente che il problema che si sta verificando in Italia, per esempio, con cui sono ancora in stretto contatto, cioè di un invecchiamento del pubblico, anche qui lo sto notando, ossia i giovani non vengono così frequentemente a teatro come noi andavamo quando eravamo giovani. Obiettivamente noto questo. E allora abbiamo cercato di aprire diverse iniziative che stanno dando una buona risposta, iniziative del tipo il teatro aperto un giorno al mese, in questo senso la domenica, la prima domenica di ogni mese, e si possono ascoltare concerti di una diversa natura, la mattina, al mezzogiorno e alla sera, sono 3 concerti da camera con un piccolo filo tematico, e questo sta dando una notevole risposta in termini di pubblico giovane, cioè che entrano con curiosità, perché poi è un biglietto unico di 5 euro, quindi anche questo non grava sulle finanze di un giovane. Poi stiamo tentando, in collaborazione col Centro Culturale di Belém, anche di avviare una stagione sinfonica con l'Orchestra del Teatro per attirare un nuovo pubblico, perché ho notato che qui a Lisbona il pubblico del teatro lirico era un pubblico che frequentava il San Carlo senza problemi, e il pubblico per i concerti sinfonici andava alla Gulbenkian. ma tenendo conto che questa è l'orchestra sinfonica, l'unica orchestra sinfonica statale che si risiede in Lisbona, perché l'altra risiede in Porto, era opportuno anche avviare una stagione sinfonica. E anche lì stiamo creando un pubblico che è differente dal pubblico del teatro lirico, è curioso questo, e i primi segnali sono positivi, anche se c'è molto lavoro da fare, e obiettivamente dobbiamo contrastare questo leggero invecchiamento del pubblico. Quindi qui abbiamo fatto delle agevolazioni per il pubblico giovane con sconti e elevando anche l'età del giovane, cioè l'abbiamo portata a 30 anni, perché sappiamo benissimo che l'autonomia finanziaria di un giovane prima dei 30 anni non c'è. Alcuni segnali positivi quest'anno li abbiamo avuti, ma credo che siano, come dire, lavori a medio e lungo termine.
Dei suoni interni che si perdono tra i corridoi ci dicono che al São Carlos ci sono le prove della prima giornata del Ring di Richard Wagner con la regia di Graham Vick e sul podio Emilio Pomarico. E allora, visto che proprio Pomarico da molti anni dirige a Lisbona, proviamo a chiedergli cosa ne pensa di questo suo rapporto con lo storico teatro lusitano.
Teatro São Carlos credo che sia l'ultimo teatro europeo ad aver conservato una fisionomia, la fisionomia settecentesca, anche quella della macchina scenica, per cui mettere in scena delle opere al São Carlos che vadano oltre un certo tipo di repertorio è una grande scommessa. È una grande scommessa che Paolo Pinamonti sta cercando di vincere, con molte difficoltà ovviamente, di fatto rimane una realtà incontrovertibile. La città prima o poi dovrà dotarsi di un teatro lirico che sia all'altezza delle aspettative di una capitale del XXI secolo. Di questo si parla parecchio a Lisbona, di questo si dibatte molto, ovviamente i contrasti sono piuttosto accesi, piuttosto furibondi da alcuni punti di vista. Io credo che prima o poi arriveranno anche loro i politici, che sono quelli che poi stabiliscono la possibilità per il destino della cultura di navigare in una direzione piuttosto che in un'altra, si renderanno conto che di un teatro all'altezza delle attese di un teatro del XXI secolo bisognerà edificarlo. Il Teatro São Carlos è un teatro della metà del XVIII secolo, ha una magnifica fisionomia interna, la struttura è piuttosto bella, è quella di un teatro assolutamente classico. La capienza è quella che è, probabilmente dimensionata con le necessità di una città come Lisbona. Vedo che gli spettacoli hanno un grande successo. Io nel 2004 ho diretto una produzione operistica di un'opera contemporanea, che è Neither di Morton Feldman. Abbiamo fatto quattro repliche e le quattro repliche erano completamente esaurite, udite, cosa abbastanza inusuale in un certo, come dire, da un certo punto di vista delle produzioni operistiche. Col Ring, che viene programmato adesso per la prima volta in forma scenica compiuta all'interno del São Carlos, si tenta una grande scommessa. Ovviamente la buca non può accogliere un'orchestra grande come quella del Ring, quindi c'è un impianto scenico rivoluzionario, perché semplicemente la platea non esiste più, esiste un grande palco che copre completamente la platea, il pubblico è emigrato al posto dell'azione scenica, cioè all'interno del boccascena, è stata creata una nuova buca ovviamente per l'orchestra sotto il palco reale, per intenderci, in una buca che ahimè nelle intenzioni è propizia, è buona, però poi nei fatti si è rivelata insufficiente in quanto a capienza e ingeneratrice di una quantità di problemi acustici assolutamente preoccupante, soprattutto preoccupante dal punto di vista degli esecutori. Mi spiego, chi sta in sala ad ascoltare dipende dal luogo dove sta, perché la prospettiva acustica cambia tantissimo. chi è sopra l'azione sente in una certa maniera, chi è all'interno del boccascena per esempio ha dei problemi maggiori.
Come ti sei trovato con gli orchestrali, con l'orchestra? Cioè, c'è un modo diverso di intuire l'esecuzione, di intuire le dinamiche? Che personaggi sono gli amici portoghesi dell'orchestra del São Carlos?
La prima volta che ho incontrato l'orchestra del Teatro São Carlos, quindi un'orchestra che fa opera. Orchestra sinfonica portoghese si chiamano loro quando non fanno l'opera, ma l'orchestra è sempre la stessa. Ecco, io li ho incontrati la prima volta per un programma che invece tradizionale non era. Sono andato a fare Rituel di Boulez, accoppiato a Quadrivium di Maderna, un programma assolutamente strepitoso, magnifico, con un'orchestra che quando ho aperto le parti sul leggio si è ritrovata un po' senza fiato. Voi immaginate? No, non so se chi non sa cos'è una prova d'orchestra può immaginare che cosa voglia dire per un direttore d'orchestra arrivare e cominciare veramente da un livello, quasi dal livello zero, dover spiegare veramente tutto in un numero di prove che il più delle volte non sono adeguate all'impresa. Anche lì è stata una grandissima esperienza sul piano umano. Il fatto che io sia arrivato lì, dopo aver fatto Boulez e Maderna, sia passato a fare Bruckner e Wagner, insomma la dice lunga sul fatto che l'intesa è stata particolare, è stata speciale.
E torniamo ancora fuori. Scopriamo che dei vecchi platani rinfrescano la deliziosa piazzetta antistante il São Carlos. Siamo in una zona molto centrale, tra il Bairro Alto e il Rossio. Decidiamo di andare ad Alfama, quartiere di pescatori, di marinai. Lì il vento dell'Atlantico porta l'odore del baccalà, del pesce alla brace, delle sardine fritte. Alfama cheira a saudade, Alfama na. E lo facciamo con le parole di José Saramago, che nel suo viaggio in Portogallo ci consiglia di essere pronti a perdersi dietro il secondo angolo della via e decisi a non domandare la strada. È la maniera migliore di conoscere il quartiere. Certo, c'è il rischio di mancare qualcuno dei luoghi selezionati, ma camminando a lungo si finirà per passarci e nel frattempo avremo avuto il guadagno di imbatterci mille e una volta nell'inatteso. Forse è quello che il viaggiatore chiede, perché Alfama, dice ancora Saramago, è un animale mitologico. Ci sono ore in cui è un animale sano e altre in cui si accuccia in un angolo a leccarsi le ferite che secoli di povertà gli hanno provocato sulla carne e che non trova il modo di curare. Alfama non uscirà a fado, ma non tem outra canção. Alfama não cheira a fado.
mas não tem outra canção.
E cerchiamo un locale dove sono gli stessi proprietari e magari il cuoco o i camerieri ad esibirsi. E così è successo, tant'è vero che assieme al conto ci hanno messo sul tavolo addirittura un compact disc autoprodotto dai locandieri stessi. Ed è notte, è meglio tornare a riposarsi in albergo. Domani dobbiamo entrare in un altro grande luogo della musica, la Fondazione Gulbenkian, e dobbiamo incontrare una delle più affermati interpreti del fado, sia quello tradizionale che quello nuovo, Misia. Voglio chiedere proprio a lei i segreti del fado.
Riso, sgargagliate, fado, sgargagliate, oggi la fame è un demonio, e in cada canto un suave incanto di un trono di Santo Antonio.
E in questa seconda parte della nostra breve avventura musicale lusitana incontriamo ancora Emilio Pomarico, che ieri era al Teatro São Carlos alle prove dell'Oro del Reno. Visto che lui dirige spesso a Lisbona, gli chiediamo di portarci nell'altro grande luogo della musica portoghese, ovvero nella Fondazione Gulbenkian.
Lisbona, città musicale che io conosco da molti anni, da almeno 13 anni, sì. Sono stato la prima volta lì, sempre ospite dell'Orchestra Sinfonica della Gulbenkian, che è una realtà piuttosto particolare, culturalmente parlando, alla quale noi per esempio non siamo avvezzi. Chi non sapesse, la Fondazione Gulbenkian è una fondazione che esiste grazie al ricco signor Gulbenkian e ha un auditorio magnifico, tutto suo. L'orchestra è quindi interamente privata, non so, avranno sicuramente dei legami con lo Stato, però apparentemente funziona indipendentemente. La caratteristica di questa orchestra è sempre stata quella di voler far partecipare la cultura musicale portoghese a il livello internazionale. Ci sono riusciti, ci riescono. Ovviamente quello che conta in una capitale poi è anche la risposta del pubblico. Quanto pubblico riesce a coinvolgere un'attività musicale? Beh, in 10 anni stanno facendo sicuramente dei miracoli, stanno facendo progressi piuttosto grandi. La programmazione della Gulbenkian è sempre stata molto interessante. Un occhio attentissimo, sempre oltre che alla stagione di repertorio, con le grandi sinfonie, con i grandi concerti, un occhio piuttosto acuto, piuttosto attento alla produzione contemporanea. Le settimane Gulbenkian dedicate alla musica contemporanea hanno lasciato un segno. Dico hanno lasciato un segno perché, ahimè, da qualche anno, non saprei dire esattamente da quando, ma da qualche anno so non esistere più. Questo forse rispecchia un pochettino l'andamento dell'interesse verso la cultura in generale, ma vedo che a soffrire più di tutto è la cultura musicale, in un certo qual senso. C'è bisogno di un livello qualitativo nell'educazione che induca le giovani persone soprattutto a rendersi conto che le orecchie vanno e possono essere usate creativamente tanto quanto gli occhi, tanto quanto la parola. E questo rimane un grande problema, non ultimo io credo che rimanga il nostro grande problema, parlo proprio della realtà culturale italiana in specifico, anche europea. Probabilmente le grandi tradizioni anglosassoni hanno un pochettino più di vantaggio su di noi. Certo, c'è molto da fare, è un momento di volta, è un momento chiave, bisogna saper rispondere con grande sagacia, con grande inventività e anche con grande coraggio, oserei dire, perché è molto facile rispondere a tutti questi problemi con lo spettacolo per lo spettacolo, quindi ci si affida agli eventi, si creano gli avvenimenti, molte volte questi avvenimenti hanno un peso specifico molto, molto basso, nel senso che poi in sé non è che siano così grande cosa, però si cerca di catturare l'attenzione, di catturare il pubblico con questa idea. Avevo lavorato quella volta, come dicevo, con l'orchestra della Gulbenkian, un'orchestra che la musica contemporanea non la prende neanche in considerazione, cioè non la prendeva neanche in considerazione, coerentemente con un certo stereotipo che si può avere del musicista mediterraneo, tutta anima e core, molta liricità, molto poco interesse per tutto ciò che non sia tonale o ai limiti del tonale, e quindi per me è stato un grande confronto. E Manuel Nunes mi conosceva assai bene come musicista, mi conosceva assai bene anche come essere umano, capace di lavorare in un certo modo con le orchestre, vale a dire abituato alle orchestre italiane, abituato a un certo modo di fare musica, sapeva che io sarei riuscito a trovare la strada in qualche modo per convincere questi musicisti a dare il loro meglio, pur non riuscendo ad entrare magari nel merito della comprensione specifica di quello che poi si sta facendo. Questo è ovviamente un aspetto capitale, no? Nel senso che l'orchestra sinfonica, così come è configurata oggi, è un oggetto del passato, è inutile nasconderselo. Noi abbiamo queste grandissime orchestre che sono diventate gli strumenti di grande perfezione, ma in un certo qual senso c'è un momento di impoverimento, laddove questo impoverimento nasce dal fatto che tutti i più importanti compositori contemporanei, per poter arrivare, come dire, a condensare un certo tipo di pensiero musicale, hanno dovuto fare a meno della grande orchestra e affidarsi a delle orchestre da camera formate da musicisti molto esperti, molto preparati, specificamente versati verso un certo tipo di ricerca nella tecnica strumentale, che potesse formare il luogo possibile di un nuovo modo di intendere una sonorità collettiva. Ovviamente uno strumento così storicamente datato come l'orchestra sinfonica, questo lo rende piuttosto difficile. La situazione evolve, la situazione cambia, i musicisti che arrivano a suonare nelle orchestre sinfoniche oggi non sono più i musicisti di 20, 30 anni fa, sono dei ragazzi che studiano in giro per il mondo, sono dei musicisti che possiedono il linguaggio della musica contemporanea quantomeno come abitudine, come fatto che nella loro esistenza è impossibile non venirne a contatto, magari anche solo casualmente, ma non è possibile non essere in contatto. Quindi all'interno delle orchestre sinfoniche oggi si cominciano ad incontrare musicisti di grande preparazione in questo senso. A Lisbona non era il caso, è stato un grande lavoro. Devo dire, è stato un lavoro di grande soddisfazione per me, anche di grande bellezza, perché sono riuscito a conquistare la fiducia di questi strumentisti, e tutto ciò poi si è manifestato in che cosa? Per esempio da parte loro nel desiderio, nella richiesta immediata, per favore ritorni, facciamo anche un poco di repertorio, la qualcosa a un musicista fa sempre piacere. Coliseo do Recreios, che è un luogo storico nel centro della vecchia Lisbona, il luogo dove do Recreios, sì, il luogo dove ci si intratteneva, il luogo dove si andava a vedere gli spettacoli, che poi sono sempre stati della natura più varia, dall'intrattenimento equestre al concerto, tutto, ecco. Questo era un luogo magnifico, dico che era un luogo magnifico dal punto di vista del musicista, perché a un certo punto malauguratamente hanno pensato di fare una ristrutturazione che ha completamente stravolto le caratteristiche acustiche di questo luogo, che erano assolutamente uniche. Una sala con il tetto conico e metallico, quindi dotata di una riverberazione che arrivava addirittura a 6, 7, 8 secondi, dove però il segnale acustico era sempre di una chiarezza, di una pulizia straordinaria. Ovviamente se ne è fatta una sala con poltroncine di velluto e moquette, eccetera, così l'acustica è andata, ahimè, perduta. Quando abbiamo rifatto Quod Libet là dentro una seconda volta, siamo rimasti tutti quanti costernati, perché a volte miglioramenti di questo genere portano solamente a perdere qualcosa delle caratteristiche.
Ma prima di entrare nel prossimo argomento con Lisbona, capitale musicale, volevo portarvi un attimo in quel teatro che poco fa Emilio Pomarico ha citato, ovvero il Coliseo dos Recreios. C'è stato un paio di anni fa un concerto molto importante che ha festeggiato i 40 anni di carriera di Carlos do Carmo. È poco conosciuto nel resto d'Europa, ancora meno nel resto del mondo, ma è un grande della canzone tradizionale portoghese. Non è riuscito, come Amália Rodrigues, a varcare i confini, ma è una voce molto importante e poi, soprattutto, registrata in questo teatro che, probabilmente, come dice Pomarico, ha perso un po' della sua acustica, ma molto meno del suo fascino. Carlos do Carmo in una canzone dedicata alla sua Lisbona.
A Lisboa, se soubesses encontrar quem te encontrasse, talvez dia tivesses nome que te agradasse. A Lisboa, se evitasses te chamassem à toa, talvez dia encontrasses quem te chamasse Lisboa.
Al musicista Emilio Pomarico il fado ha fatto vibrare qualche corda.
Sì, qualche volta ha fatto vibrare la corda dell'impazienza, nel senso che il fado una volta era veramente dappertutto, al ristorante, al bar, nell'albergo. Certo che il fado fa vibrare delle corde, non può non far vibrare una musica che nasce dal profondo della natura di un popolo, della sua cultura, del suo modo di guardare agli affetti, ai sentimenti nella maniera più diretta e più schietta. Devo dire che anche lì ci sono dei grandi cambiamenti. Il fado vi occorrerà di sentirlo molto di meno nei ristoranti, quasi per niente nei bar, scomparso dagli alberghi, e ahimè finisce col diventare una delle attrazioni folcloristiche. Si va a Lisbona, si va nel bar o nel luogo dove si sa che si fa il fado, ecco, un po' muore, no? Un po' come muore Venezia, in un certo qual senso, che adesso è diventata una città che è un contenitore di turisti. Tutti i veneziani non ci sono più, manca l'anima, rimane l'involucro. Ecco, questo è uno dei pericoli dei nostri tempi. E il pensiero che mi prende ferocemente allo stomaco quando penso al fatto che la musica potrebbe un giorno ridursi a una quantità di incisioni più o meno pregiate che stanno tutte in fila in uno scaffale, e nessuno più saprà che cosa è un concerto, che cosa è decidere di andare a un concerto, che cosa ci si aspetta e si sa che ci sarà quando si va a sentire un concerto.
No castello ogni un cotovello, in alfama io descanso l'occhio. E assim desfaço no verde de azul e mar.
E con Emilio Pomarico siamo già usciti sia dalla Fondazione Gulbenkian che dal Coliseo dos Recreios, dove abbiamo trovato la voce di Carlos do Carmo. E siamo così entrati nel secondo grande argomento che ci sta a cuore, il mistero del fado.
Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas, pregão que me traz à porta.
Scrive bene José Saramago nel suo viaggio in Portogallo a proposito di Lisbona. Il viaggiatore esce nella via, ma è un viaggiatore smarrito. Dove andrà? Che luoghi andrà a visitare? Che altri tralascerà per deliberazione propria o impossibilità di vedere tutto e parlare di tutto? E che cosa significa vedere tutto? Attraversare il giardino e andare a vedere le barche nel fiume sarebbe altrettanto legittimo dell'entrare nel monastero dos Jerónimos. Oppure niente di tutto ciò, starsene seduto su una panchina o sull'erba, godendosi lo splendido e luminoso sole. Si dice che una barca ferma non fa viaggio, infatti, ma si prepara a farlo. Il viaggiatore si riempie di buon'aria al petto, come chi issa le vele, per prendere il vento del largo. Già, aggiungo io, ma che rotta facciamo? Beh, semplice, andiamo a trovare una delle più grandi interpreti del fado di oggi, ma anche di quello tradizionale, che è Misia.
Eu vivo com duas luas, delas me fiz companhia.
Misia, andiamo subito in argomento. Può darmi la descrizione del fado? Che cosa è?
Fol vient de fatum, fatalité, le destin. Quand on chante le fado, on est en train de chanter le destin. Il y a plusieurs genres de fado, ça dépend beaucoup du poème qu'on chante. Il y a du fado humoristique, des fados qui chantent les grands sentiments de l'âme humaine.
La parola viene da fatum, fatalità, destino. Quando si canta il fado, si canta il destino. Ci sono molti generi che dipendono dal testo, dal poema. C'è quello umoristico, il fado dei grandi sentimenti, quello che io preferisco. E il fado è una canzone urbana. E sino dagli inizi ha sofferto e dato e ricevuto influenze da altre musiche, ma sono canzoni che si rinnovano da sole. Il fado è conosciuto ovunque e la responsabilità di tutto ciò è Amália Rodrigues. Non ho detto era, ma è, perché Amália e la sua musica sono vive e lei l'ha portata al massimo livello possibile. Il fado è il mio modo di guardare negli occhi il destino. È la canzone della mia infanzia, anche se ho viaggiato molto, ed è un grido primario esistenziale.
C'est ma façon à moi-même de regarder tout droit et solitairement dans les yeux du destin. C'est la chanson de mon enfance. J'ai vécu au Portugal jusqu'à que j'avais 20 ans. Après, j'ai voyagé un peu. C'est comme un cri primaire et existentiel pour moi.
Et en plus, si può allora parlare di fado prima e dopo Amália.
Bien sûr, Amália a chanté le fado, c'était une époque solaire du fado. Mais aussi, pas seulement avant Amália, après Amália.
Sì, certamente. E Amália lo ha cantato in un'epoca solare per il fado. Ma non è solo un fatto di prima e dopo Amália, ma occorre dire prima della professionalizzazione del fado, cioè prima delle registrazioni, della radio, della televisione. Prima era un canto spontaneo. Dopo la generazione di Amália, si è professionalizzato ed è diventato internazionale.
Parce qu'elle a voyagé partout dans le monde. Si les gens savent quand je vais chanter au Japon, qu'est-ce que c'est le fado? C'est grâce à Amália Rodrigues.
À beira da minha rua bateu o mar pequenino. À beira da minha rua bateu o mar pequenino.
Misia, lei mi dà l'occasione di entrare nei meccanismi del fado.
Plus qu'on parle, plus mystérieuse, j'espère.
Quando canta un fado, da dove prende l'ispirazione per dare un'interpretazione? Dal testo, dalla stessa musica o dal significato che si può cogliere dietro le parole e dietro la musica?
La questione. Parce que chanter le fado c'est comme une rencontre entre le corps et l'âme. C'est très physique et très spirituel en même temps. Pendant 10 anni,
cantare il fado è come un incontro tra il corpo e l'anima, è molto fisico e spirituale al tempo stesso. Negli ultimi 10 anni ho invitato grandi scrittori come José Saramago, Antonio Lovantunes, Lidia Jorge. Nell'ultimo disco ho invece lavorato sulla forma, è per quello che si chiama Rituel. Rituale è una forma che trasporta un contenuto. Ho fatto questo perché mi sono chiesta come mai il pubblico che ho incontrato nel mondo ha avuto la stessa gamma di emozioni durante i miei concerti, e perché chi ascoltava, anche se non capiva le parole, sentiva le stesse emozioni che quelle parole mi facevano provare. Capiva la forma, il linguaggio esteriore emozionale.
Dans le concert. Et c'était parce que les gens, le public, même s'ils ne comprenaient pas les paroles, comprenaient l'émotion que ces paroles me faisaient sentir à moi. Ils comprenaient la forme, le langage extérieur émotionnel. Je ne pourrais pas chanter un fado si je n'aime pas le poème. Ça, c'est impossible, même si c'est la plus belle musique du monde, je ne pourrais pas.
Non potrei cantare un fado se non mi piace il testo, anche se è la più bella musica del mondo. In questo momento mi chiedo perché questa musica nata in un piccolo paese abbia un potere universale che mi affascina. E questo credo che sia dovuto alla forma di un rito cerimoniale dei sentimenti.
Je crois que c'est plutôt par la forme d'un rituel, d'une cérémoniale des sentiments.
Nel fado, dove si possono cogliere le differenze? Nel testo, nella voce, negli intervalli musicali, nelle armonie.
Bella questione. Parce que il y a à peu près une centaine de musique que on appelle.
Ci sono un centinaio di musiche che si chiamano del fado originale. Per questi ci sono musiche dove si possono mettere lo stesso tipo di rime. Così si possono ascoltare la stessa musica con diversi poemi, oppure lo stesso poema cantato con musiche differenti.
Avec de différents poèmes. Ou le même poème chanté dans différentes musiques. Alors, mon disque Garras dos Sentidos, c'est un disque tout complètement fait avec du fado traditionnel, de ses musiques et des poètes.
Il mio disco Garras dos Sentidos è fatto completamente con fado tradizionali e testi poetici. Oltre a questo centinaio di fado, ci sono quelli nuovi, fatti per interpreti nuovi, e ci sono fado classici, stessa musica e stesse parole. Questo per la forma. Poi ci sono dei fado aristocratici, che parlano del tempo della monarchia, del re, delle corride. Poi ci sono dei fado anarchici degli inizi del Novecento, e fado di protesta, e addirittura dei fado Lenin, ai tempi del comunismo. Ci sono fado per tutti i gusti. Dipende dalla parola, dall'idea.
Des nobles, l'aristocratie. Bon, après il y a même des fado anarchistes du début du siècle, il faut pas oublier, des fado de protestation. On a même un fado qui s'appelle fado Lénine. Au temps du communisme, on avait. Alors, on a tout le genre de fado qu'on veut. Dipende da parola. Dipende da ideia, da mensagem, da palavra.
Que não paro de lançar.
estragos do pensar. São as travas de uma ponte que não paro de lançar.
Un'ultima curiosità. Misia, da dove viene?
Bon, c'est un nom d'une femme du début du siècle à Paris, qu'elle était la marraine, la protectrice.
È il nome di una donna che visse a Parigi all'inizio del XX secolo, che era la madrina dei balletti russi di Diaghilev e di Nijinsky, amica di Mallarmé e Bonnard. Era una musa per gli artisti dell'epoca. Il mio vero nome è Susanna. Mia madre è di Barcellona ed è un'artista come mia nonna, ma non si può cantare il fado con un nome spagnolo. Allora sono andata a scegliere un nome nella patria dei libri, del cinema, delle musiche del mondo. Così ho letto un libro sulla vita di Misia Sert e ho scelto Misia perché è un nome piccolo, minimalista e musicale.
E j'avais lu un livre sur la vie de Misia Sert et j'ai choisi le nom Misia parce que c'est petit et minimaliste et musical.
Atrás da minha janela, nos lençóis onde me deito, atrás da minha janela, nos lençóis onde me deito, há uma lua que vela escondida no meu peito.
Abbiamo ascoltato Il labirinto musicale di Lisbona. A quando la prossima città? Un saluto lusitano da Claudio Ricordi.
Outra dizem que é tua, nasceu no teu coração. É por isso que esta lua só brilha na tua mão. É por isso que esta lua só brilha na tua mão. Até quando te insinuas, quando me chamas baixinho? Até quando te insinuas, quando me chamas baixinho? Eu vivo com duas luas cruzadas no meu caminho. Eu vivo com duas luas cruzadas no meu caminho. Ai, eu vivo com duas luas, elas me fiz companhia. Eu vivo com duas luas, nelas me fiz companhia. Ando cruzadas as duas e nenhuma me alumia. Andam cruzadas as duas e nenhuma ai me alumia.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence for committing no crime. And by mistake I've had my share of sin kicked in my face, but I